a un pesce che esce, è uscito in gennaio per l'amor mio non muore, l'esordio del cantautore siciliano di stanza a Bologna da qualche anno, Nino Scafidi, il suo accento siciliano, insomma la ruvidezza malinconica, le storie vive tra virgolette che racconta, insomma la sua chitarra acustica, gli innesti tratti da Giochi di fanciulli di Giorgio Pressburger, gli ospiti per aumentare l'aspetto fatato. Ben trovato.
Ok, ciao Francesca, grazie delle belle parole. Si sente tanto l'accento siciliano?
Grazie a te per questo tuo disco veramente toccante.
Sono contento.
Sì. E tu sei anche sceneggiatore, sì, copywriter, e in effetti si percepisce anche appunto il disco per come è strutturato, per le immagini, per le parole calibrate, lucidate, e tu per ampliare l'emozione, no? Dal di dentro. Da dove parte questo disco?
Parte da lontano, cioè sì, dunque. Sicuramente sono delle canzoni, ecco, che evocano delle immagini, alcune canzoni sono proprio delle storie, no? Io quando presento per esempio dal vivo Ambra Baci Cicocò, che è la prima canzone, dico sempre come una road song, no? Tipo un road movie, però è una canzone, per cui forse sì, l'aspetto della costruzione di un testo insomma, è abbastanza importante, ecco. Poi non tutte le canzoni sono pensate, ecco, perché alcune sono uscite di getto, alcune sono proprio delle suggestioni che fare con una costruzione appunto di una storia, sono invece quasi una cozzaglia di immagini, suggestioni, di evocazioni,
ecco.
Insomma, quindi che hanno almeno secondo me un sottotesto, ecco, dove il sottotesto forse emerge più del, diciamo, del significato della storia, no? Mm-hmm. Tu hai detto, beh, cioè io nasco comunque dalla sceneggiatura, diciamo, come studi, anche un po' come impostazione, un po' di quello che può essere la creatività fatta per parole, no? Quindi sì, certo, c'è una sorta di struttura.
Ok. Ecco,
poi non sempre, ecco, viene sì, rispettata,
ma adesso,
ecco,
comunque ne parliamo. Sì, un tuo ricordo legato alla musica di quando eri bambino, ce lo potresti?
Sì, quasi sono tanti, perché comunque sono cresciuto in mezzo alla musica, nel senso che mio nonno era un musicista, faceva il insegnava musica alla banda del paese, era il capobanda, no? Suonava diversi strumenti affiati. Mia nonna suonava la chitarra.
Dai,
e quindi dischi ce l'avevamo in casa, ecco. A un certo punto, forse un ricordo è che a un certo punto ho avuto la fulminazione, fulminato dai Beatles, ma molto presto, tipo 4-5 anni, e ho cominciato a collezionare trafiletti di giornale, insomma ho diventato espertissimo già a 6 anni.
Obladio Oblada in quel periodo.
Bravo. Sì, ma mi sa che stava proprio quel Michel e Obladio Oblada, cioè le canzoni proprio. E poi vabbè, i miei, per cui mia mamma dice a me piace Girl, e mio padre dice I'm the Wolves, per cui insomma, cioè abbiamo fatto così. E va, poi tanta cioè parecchia musica, bambini.
Ecco, cosa raccontava invece la tua prima canzone scritta in assoluto, anche al di fuori di questo disco, quindi?
La prima allora raccontava di Natal Mary Lou, che mi ricordo faceva Mary Lou mi sta ancora aspettando, una cosa del genere. Comunque sì, abbastanza folk, un po' no, un folk blues da preadolescenziale.
Ecco. Bene, bene. E allora un barabà cicicocò per raccontare di qualche anno fa, proiettati nel passato, insomma, i buoni muoiono per mano dei cattivi timorati da Dio, ma non gli andrà sempre bene, insomma, i chiaroscuri, le contraddizioni, le ipocrisie emulati dalla melodia morbida soave della chitarra e dall'altra storta della seconda chitarra.
Sì.
Come è venuto a
fare? Beh, sì, è un inseguirsi, perché in fondo, insomma, nel buono c'è sempre un po' di cattivo, nel cattivo c'è sempre un po' di buono. C'è chi si diverte di più, chi si vive le cose con molta più, diciamo, con molte più sovrastrutture, no? Fa più fatica a abbandonarle, spesso quella pesantezza però diventa sistema, mentre c'è chi riesce, insomma, a viversi la vita e anche la morte con molta più leggerezza e idea, non so, sì. È forse struttura, boh, è l'idea di un tutto, non so, di una più profondità forse.
Sì, ecco, bene. Poi c'è Fondamentanani, insomma, la tenerezza di percepire una fragilità, un'insicurezza nell'altro e proporre, donare la propria forza, insomma, farsi palazzo, sì, su cui contare per non cadere mai, come è venuto fuori.
Sì, mi piace come raccontato. Sì, ha a che fare sicuramente con una fragilità. Ma anche con il concetto di distanza, insomma, che gli esseri umani, della distanza, no? L'idea iniziale era proprio quella, era guardare gli uccelli, quindi la distanza fra insomma questa stratosfera e quell'altra, però allo stesso tempo riuscire a connettersi. È quella connessione che, cioè, ritrovare una distanza sana, no? Meravigliosa anche fra due persone molto vicine, insomma, due amanti, appunto, da quelle distanze poi nascono i tesori, i sentieri, no? E le strade. Cioè, Fondamentanani è una strada di Venezia, una calle, no? Di Venezia. Voi siete a Padova, per cui insomma,
sì,
bene. Venezia in questo caso, insomma, senza volerlo, è diventata perfettamente anche, insomma, si sente poco la venezianità, però comunque può essere anche una metafora un po' di questi incontri di distanze, no? Insomma, nel corso della storia è stata questo e molto altro.
Bene, e poi anche un video Fondamentanani, chi l'ha curato?
Sì, sì, l'ha curato un gruppo, si chiama Nomadica, Circuito Nomadica, loro sono una coppia, Giuseppe Spina e Giulia Mazzone, che insomma curano da tempo un progetto sul cinema sperimentale, sono sia autori sia anche divulgatori, nonché insegnanti, perché tengono anche dei corsi, sia molto, credo che alcune scene, parecchie, siano girate sull'Etna, loro sono siciliani, per cui ci sono dei paesaggi vulcanici,
ecco.
Appunto le sovrapposizioni fra la pellicola lavorata, anche mi piacciono anche molto i colori, quindi.
Sì. Bene, bene. Poi, sì, c'è il primo innesto dall'opera radiofonica Giochi di fanciulli di Giorgio,
sì,
Pressburger. Come arriva, ti chiedo, l'idea di inserire queste visioni dell'autore ungherese?
Sì, allora io quella trasmissione radiofonica la conoscevo da tempo, fai conto che è del 70 mi sembra. Uh-huh. Me la fece ascoltare una mia cara amica che poi quando stavo lavorando al disco, cioè l'idea mia era anche legare appunto le varie canzoni, costruire una sorta di, non dico concept album, però comunque individuare un tema e provare insomma a metterlo in evidenza, ecco, un po' è servita a questo, nel senso che se vogliamo c'è un personaggio che attraversa un po' tutte le canzoni nel disco e che nell'evoluzione che appunto da una giocosità, da una spensieratezza iniziale arriva sempre più a una consapevolezza di un'età adulta, però ecco questa età adulta in qualche maniera l'attraversa per comunque mantenere un vogliamo parlare di fanciullino pascoliano, comunque fluorescenza, ecco, giovanile, fanciullesca, sì. No? Ecco, giochi di fanciulli è costruita un po' così, nel senso anche appunto questi giochi sono tremendi a volte sono tremendi, cioè giocano con la cacca, giocano alla guerra e mi piaceva mantenere un po' questo conflitto appunto fra le ombre insomma dell'innocenza oppure fare gli adulti per finta.
Ok. Sì, nel primo, in Botte, c'è il tremore, sì, per la solitudine agognata come, sì, unica amica. Sì, sì. Come scegli, sì, questo frammento?
Ma sì, questo mi piaceva la bambina, appunto, sembra, poi anche l'idea della botte, quindi era un... anche l'idea del bussare, cioè questo giochino a nascondersi, cioè mi piaceva queste suggestioni. All'inizio era un po' più lungo questo innesto, diciamo, poi l'abbiamo accorciato perché insomma era 3 minuti di innesto, insomma, poi sembra a parte che comunque di Giorgio Bersburg, sì, non è neanche mio, per cui prendere 3 minuti insomma di un'opera già fatta insomma sarebbe stato un po' troppo, però insomma dare quell'idea appunto di U-Bot, di quel giochino, insomma sì, è stata una scelta, ecco, l'abbiamo presa a caso.
Ecco, poi intorno alle tue canzoni c'è le nozze, insomma sentirsi un pesce, sì, fuor d'acqua, guardando gli altri che si divertono al loro modo, sembrano quasi tutti tanti pupazzi di un gioco che si ripete con le stesse dinamiche e da cui ci si sente, sì, distanti. Come è venuta fuori?
Sì, sono le cerimonie, sono un po' le cerimonie, che può essere anche una cosa iniziatica, no? Però si è già compromessi alla cerimonia, nel senso si arriva, cioè sono importanti, però comunque si arriva umani, si attraversa qualcosa di preconfezionato per poi essere appunto un po' un pesce fuor d'acqua. Spesso si trova anche un'energia collettiva, qualcosa, cioè se non servono a quello, però a volte sono un po' preconfezionate.
Ecco, bene. Poi c'è il sole dei
allora,
Morenti,
il sole dei Morenti invece
che sì, ognuno lì affronta la morte come riesce, ma sì, quel che accomuna la leggerezza che si sente quando arriva la consapevolezza che è arrivata, la melodia, sì, quasi incerta all'inizio, sì, e nel finale invece diventa cullante con il contrabbasso e il violoncello, sì, come è venuta, sì, fuori.
Ma ecco, questa è già una canzone un po' più disperata, ecco. Perché intanto è tratta da un bellissimo romanzo di Jean-Claude Izzo, che è un romanziere, poeta marsigliese, insomma negli anni 90, è morto giovane, insomma non ricordo in che anno, comunque inizio degli anni 2000. Questo è l'ultimo suo romanzo, non mi ricordo di suo se è incompleto. Comunque, diciamo, trae spunto da quella storia, ovviamente è rivisitata, è un po', appunto, trae delle immagini da quella storia, e mi piaceva inserirla in questo percorso, appunto, del momento, sì, di forse di maggiore sbandamento, no? E infatti sì, c'è un po' questa musica dire sincopata, forse legnosa, un po' cioè il carattere dell'arpeggio della chitarra e del clarinetto, soprattutto che si sente di più nel disco, so, è proprio quello, dare dei sobbalzi quasi, come se non ci fosse un equilibrio, che poi invece nel testo viene ritrovato, e viene ritrovato anche nel ritornello, per cui sì, c'è una lenta, un lento attraversare gli inferi. È sempre un sole, ecco, anche se sono morenti c'è sempre il sole, ecco.
Sì, infatti. Ecco, poi c'è il secondo innesto con la canzone storta, insomma qualche secondo di leggerezza per ridere in faccia all'oscuro che vuole avanzare.
Sì, la canzone storta è di un mio caro amico, si chiama Mauro Pandolfino, che è un chitarrista che sta a Berlino ormai da tanto tempo, ed è tratta proprio da un lavoro che ha fatto, e che insomma ho preso un estratto di questa canzone storta, che serviva un po' proprio a uscire, perché anche questa è un po' infernale, appunto è storta, no? Serviva a uscire col sorriso da quella dimensione, diciamo, più tetra o più pericolosa, insomma, del sole morente, insomma si aveva a che fare con un tessuto, si era in un territorio, ecco, più pericoloso, ecco, quello è come la risata che vi seppellirà, no? Cioè, sì, infatti è un corretto. Sì, 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 è un ghigno, ecco, anzi è storta. Insomma, abbiamo inserito anche quello.
E poi c'è Via Orfeo, insomma la vita vista da una finestra con i suoi chiaroscuri, insomma c'è Zebedeo col fiore all'occhiello, il vino per dimenticare, il tempo che ormai è finito e la voglia di cambiare lo stato delle cose volata via come una farfalla, come è venuto fuori.
Sì, 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 vabbè, intanto è un omaggio a una strada che frequento, insomma, quasi giornalmente, insomma, a Bologna, si chiama Via Orfeo, che insomma, sai, molte città hanno delle zone che ti fanno sentire a casa, non so, a me capita, insomma, in certe zone, non so, a Palermo, a Roma, a Napoli, a Bologna, a Venezia, cioè dove per magia o perché lo vuoi, ti senti a casa. È una strada, questo nella realtà, diciamo che appunto sono state, insomma, 15 anni fa anche delle battaglie per non far chiudere degli orti, insomma, poi ovviamente si crea anche paese, no? Si crea comunità, e allora è un po' un modo per uscire, allora, se vogliamo tornare al disco, a quella dimensione appunto di solitaria, per affrontare la vita, no? La vita, o comunque la realtà, quello che succede, cioè la giornata, con gli altri, che sono una risorsa comunque, e farlo cercando di stemperare le problematiche, perché comunque se uno si attacca solo ai problemi, insomma, non esce più, sono problemi, è un problema anche quello, capito?
Certo.
Infatti c'è il discorso di ridere per non piangere, insomma, un discorso lungo quello. Comunque sì, c'è un non voler star, cioè uno scoprire degli amici, quello anche, no? Cioè, riconoscersi in altre persone che sono simili.
Certo, va bene. Poi c'è il Sole dei Morenti Reprise, una sorta di appendice, appunto, il Sole dei Morenti, alla ricerca di quell'equilibrio emotivo.
Sì, qui cambia un po' il ritmo. Vabbè, cambia anche il testo va per una conclusione, diciamo. Questo riprende maggiormente forse il testo
la
di Gian Crizzo.
Sì,
diciamo che prova a lanciare verso un finale, appunto, di questa storia che voleva essere un pesce che esce. E infatti a un certo punto dice: giunti al gran finale, è cambiato qualcosa, ecco, dalla versione iniziale, perché che era appunto più sincopata, più legnosa. Qua invece è una schitarrata, una cavalcata,
è più aperta, appunto, sì.
Cioè, sì, si prende un po' più consapevolezza anche.
Ecco. E poi c'è il terzo innesto, Un Mistero, insomma, con il suono del mare prima della chitarra,
okay.
Insomma, si ascolta il ricordo di un bambino a proposito del padre, che nella sua semplicità aveva capito che tutto ciò che accade non è mai uguale, e quindi possiamo arricchirci di bellezza ogni volta con l'atteggiamento giusto.
Esatto, sì, questo è una poesia molto toccante di Ignazio Buttitta, un poeta dialettale siciliano. Mm-hmm. Ora appunto è la parte finale di questa poesia che si chiama Un Mistero, Il Mistero, e che io ho preferito tenere in italiano proprio per divulgarla maggiormente, forse.
Certo.
È molto bella anche in siciliano, nel senso che comunque ovviamente è scritta in siciliano, il siciliano comunque è la lingua che ne riesce a... Poi figure Buttitta, un poeta eccelso, che ogni parola, insomma, è un suono, ed è quel suono. Però insomma, a me piaceva tenere il significato proprio, raccontare questo ricordo di un padre. Sì, esatto.
Questa grande vita,
sì. Sì, è anche la visione appunto universale, insomma, di delle piccole cose. Il mistero è quello.
Bene, bene.
O comunque, poi, quello è un mistero.
Sì. Ecco, poi c'è Lucio Dalla nell'aria in conchiglia per raccontare una persona che non c'è più, svegliando, scegliendo una strada delicata tra il serio e il faceto. Insomma, è la tromba che riprende la melodia. Come è venuta fuori?
Sì, una canzone sulle mancanze, diciamo. Cioè, può essere un amore perso, una persona che non c'è più, può essere anche una mancanza di se stessi, insomma, un testo bislacco a volte, no? Quindi, comunque, sicuramente sì, è su una mancanza.
Eccomi.
Sì, è costruire molto semplice, diciamo, come una ballata, no? Cioè, strofa ritornello, anche un po' pop, perché viene citato, no? il pacchetto di sigarette, c'è scritto una 70, che porta, insomma, 70 malattie cancerogene, insomma, un po' così. Qui c'è stato una grande intuizione. Allora, intanto mi piace anche ricordare, insomma, il lavoro che è stato fatto dall'Amor Mio Non Muore, da Roberto Villa, da Franco Nadei, e dai musicisti qua emergono sicuramente Achille Succi che ha il clarinetto, anzi ha i clarinetti, Enrico Farnedi alla tromba e a flicorno, insomma qua si sentono parecchio.
Che poi c'è il quarto innesto, insomma un uomo morto è il titolo, insomma una favola che fa paura per una bambina che ascolta, sì. Però attenta, entra con gli occhi curiosi nelle parole, come è venuta fuori.
Sì, questo è sempre un innesto tratto da Pressburger, fa come, parte appunto del lavoro gioco di fanciulli. È perché la riflessione che un po' attraversa tutto il disco, certo da un lato è quella dell'età adulta, la fanciullezza, no? però quello che sta attorno è il discorso sulla morte, o meglio sulla vita e sulla morte, su come poi si sono intrecciate, ecco, nel senso che comunque la morte attraversiamo, non per fare il darkettone, però l'attraversiamo continuamente, anche se poi siamo vivi, no? Un po' diciamo, questo discorso sulla fanciullezza, sull'età, sul tempo, se vuoi, porta a questo. È un uomo morto, insomma, un innesto che casca a fagiolo, perché insomma è una filastrocca una filastrocca, cioè per una cantilena, proprio una filastrocca su un uomo morto, quindi sulla morte,
cioè. Va bene sì, poi c'è Da dove sto chiamando con la sì. L'autobiografia di Carver, insomma ci si immagina il luogo ideale dopo la morte, si vedono le persone rimaste sulla terra a piangere, ma non dovrebbero farlo perché va tutto bene, diciamo.
Sì, allora Carver si c'entra, ma lontano, cioè sì, è proprio il titolo, sì, lui è una raccolta, mi sembra, il titolo uguale. Ma c'entra poco poi nella costruzione della canzone. La canzone è una specie di viaggio, anche questo, no? di progressione. Mm-hmm. Di immagini che all'inizio sono spiazzanti, perché non si capisce da dove arrivano, no? che cosa, mentre poi si capisce appunto che il personaggio sta attraversando, appunto è morto, no? Cioè, quindi è comunica un po' da quella dimensione, certo. Ora, come diciamo prima, insomma la morte non è necessariamente, cioè ovviamente io non so come si sta da morti, però cioè vivendo insomma delle esperienze di morte ce le ho giornalmente, insomma nella pelle, semplicemente nelle unghie che crescono, nella pelle che muore, comunque è qualcosa che attraversa quotidianamente. È un po' il giochino in chiaro scuro, mm-hmm. di appunto che un po' forse la canzone che racchiude maggiormente i temi del disco. Ecco.
Va bene. E poi c'è Quinto innesto, Amélie, insomma una canzone che si dondola sul dolore di una persona scomparsa.
Sì, questa è una canzone di mia mamma, Rosalia Berlungo, che anche insomma, lei scrittrice, poetessa, che insomma, mi ha fatto dono di questa canzone. A me piaceva sia il tono popolare, sembra un po' una canzone, una canzone partigiana, una canzone popolare. Mm-hmm. Ora abbiamo costruito attorno un po' dei suoni un po' lugubri forse, però comunque mantiene all'interno una una forza di vita, insomma, è come se fosse un ricordo molto vivo, come hai detto tu, no? Di una persona, mi hai detto che non c'è più, forse è partita, forse comunque sì, c'è una sicuramente ancora si tiene su questo tema della mancanza del, del ricordo,
ecco,
e anche della fanciullezza che non c'è più, insomma.
Perfetto. E poi c'è Michelle, la melodia ha questo andamento, sì, sregolato, come pieno di ostacoli, con la voce che, sì, attraversa i momenti diversi dell'innamoramento li affronta con il giusto pathos, come è venuto fuori.
Sì, 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 sì. Michelle, sì, è come se qualcuno avesse a che fare con i ricordi dell'infanzia, si accorge, insomma, di essere cresciuto, insomma, a che fare, c'è un po' la summa, ecco, se vogliamo, cioè, infatti è l'ultima canzone, insomma, è quella che completa un po' quel discorso sull'infanzia, da adulte, sul mantenere con una capacità infantile da adulti.
Ecco, perfetto. Sì,
è legata in... all'inizio, quando, sì, no, dico, quando è nata un po', cioè, l'idea era fare una specie di giochino sul calcio, no? Infatti parte così, no? Il controllo di palla è un poco carente. Mm-hmm. No, era un po', no, come Sole che batte sul campo di pallone, no? Cioè sulla canzone di De Gregori. Poi è venuta forse un po' più bislacca, sì, però comunque ha un suo perché, secondo me, all'interno dell'economia del disco.
Sì, certo. E poi c'è Corangelico nel finale per, sì, salutare con la leggerezza delle, sì, voci, sì, di Laura, sì, Zoli, sarà Montanari e,
sì, esatto,
Maria Maddalena, sì, ottime idee.
Com'è? Sì, che hanno fatto un bel lavoro col coro, sono presenti in diverse canzoni. Sì, quello è il coro della prima canzone, mm-hmm, che viene riproposto in solo. Mi piaceva, siccome mi piaceva, insomma, quella allegria, anche quella spinta, insomma,
l'abbiamo
inserito un po' come bonus track.
Certo. Benissimo, e allora dove e come è stato registrato il disco?
Allora, è stato registrato a Forlì, negli studi dell'Amor Mio Muore, a Forlì, fai conto, da ottobre a gennaio dello scorso anno. Ed è stato, okay, registrato da Roberto Villa e da Franco Nandei, studio meraviglioso, loro eccezionali, sia a sopportarmi, sia, insomma, veramente siamo divertiti, ma abbiamo lavorato anche parecchio, ecco.
Bene, ma chi ha suonato il disco assieme a te tra quelli che non abbiamo nominato? C'è qualcuno che non abbiamo nominato?
Certo, sì, sì, e allora abbiamo nominato Achille Succi, clarinetti, Enrico Farnedi ha suonato la tromba e il fricorno, anche l'ukulele. Poi c'è Federico Fantuz, che è chitarrista, suona chitarra elettrica, suoni, chitarrista di anche Angela Baraldi. Poi Diego Sapignoli, percussionista e batterista, ha fatto un bellissimo lavoro, insomma. Sono tanti, insomma, suonini, che sono opera sua. Poi c'è Giuseppe Franchellucci al violoncello, i cori, appunto, Laura, c'è, cioè, un ensemble di ragazze, si chiama Art Nouveau, e poi mi dimentico sicuramente qualcuno,
no.
Ah, il piano, mi dimentico Giacomo Toni, che ha suonato il pianoforte e la fissarmonica. Il pianoforte, dove sto chiamando, e la fissarmonica soprattutto in conchiglia.
Ok, sì, come è venuta la collaborazione con L'amor mio non muore, che ha prodotto il disco?
Torniamo Giacomo Doni, che è un cantautore, insomma, ha già pubblicato 3 dischi, quindi a 3, di cui uno, se non sbaglio, uno con L'amor mio non muore. Mm-hmm. Per cui, insomma, io già conoscevo sia Giacomo sia il suo lavoro, e mi era piaciuto appunto il lavoro fatto con con questa etichetta. E poi, insomma, anche attraverso Daniele Maggioli, insomma, che insomma, ci conosciamo da tanti anni, sapeva delle mie canzoni, insomma, mi ha spinto appunto verso L'amor mio non muore. Io, insomma, li ho contattati, erano contenti, e quindi poi ci siamo incontrati e abbiamo dato via un po' al tutto.
Benissimo, benissimo. Poi chi ha curato la copertina dell'album?
Sì, certo, sì, la copertina l'ha curata una grafica catanese di Stanza Bologna, anche lei è una mia carissima amica, si chiama Maria Giovanna De Fino. Mm-hmm. È una scenografa, anche lì all'inizio abbiamo cercato, insomma, più un discorso cromatico, se potesse andare bene. Poi mi ha presentato, diciamo, più alcune opzioni. All'inizio c'erano delle conchiglie, no? Poi veniva fuori appunto questa costellazione, che io chiamo del calamaro ripieno, perché fa parte di un verso di una canzone, che è invece la costellazione dei gemelli. Al di là della cover, poi c'è tutto un lavoro all'interno del libretto, insomma, del CD, che è, insomma, molto, molto suggestivo, insomma.
Benissimo, benissimo. E dal vivo con quante varianti suoni?
Sì. Dipende. Allora, cioè, io tendenzialmente, cioè, suono ultimamente, anzi, sto suonando per lo più chitarra, armonica, bocca e voce. Poi muovo in maniera percussiva il piede, cioè, a volte entra anche il microfono, però sì, così. Altrimenti, insomma, abbiamo, cioè, non ho fatto neanche un mese fa un concerto con fisarmonica, fagotto, armonica e 2 chitarre elettriche e classica. Mi piacerebbe provare qualcosa, solo chitarra e violoncello. Probabilmente a breve farò una cosa con chitarra e pianoforte. Qui, insomma, sai, la chitarra comunque è la classica, insomma, uno strumento che ti permette tante combinazioni, perché
sì.
Insomma, puoi fare appunto d'accompagnamento, però puoi avere anche le parti soliste, puoi percuotere, cioè, insomma, puoi fare anche un po' di percussione se vuoi, no? Quindi è abbastanza però sì, diciamo, le combinazioni sono tante. Poi bisogna vedere dove va a suonare, cosa dice anche il locale, come ci organizziamo con gli altri musicisti, perché a volte, sai, hai una data e gli altri non può, il violoncello non c'è, batteria è in Germania, l'altro non c'è, allora non si deve adattare anche.
Allora, a proposito, hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Allora, io il 17, allora oggi è 10, quindi domenica prossima, 17, suono a Forlimpopoli, al Cacofonico Club, una cosa un po' su inviti, diciamo. Quindi questa, ed è il 17 marzo, mentre il 23 marzo suono ad Apiro, si chiama Il Circoletto. Apiro è in provincia di Macerata, Pessino, molto carino. nelle colline di Jesi. Questo il 23 marzo, e forse il 25 si fa una specie di replica a Jesi, al TNT, con il centro sociale di Jesi. Ancora questa non è sicura, diciamo, però spero di sì.
Va bene, Nino.
E poi più avanti vediamo, insomma.
Sì, cioè. Va bene, io ti ringrazio per
Ma grazie a te.
È stato davvero un piacere.
Ma piacere mio, guarda, figurati. Grazie.
Ti auguro tanta buona musica ancora.
Bellissima radio, d'altro. Io l'ascoltavo tanto tempo fa, cioè il periodo di Genova, quel periodo là, cioè era una radio, insomma, che si nominava nel movimento, insomma, vabbè, storica, per cui sono contento, insomma, che abbiamo parlato del disco. Grazie mille.
Grazie, alla prossima. Bene. Ciao.
Grazie, ciao Francesca. Ciao,
ciao Nino.
Depressione non era una malattia e si mandava via pregando la Madonna e cantando le canzoni di Sanremo, che però cantava Ambarabacci Cicocò. La figlia del dottore, gambe secche, tacchi a spillo, la dava sempre via per labio, per magia. Il suo ragazzo Davide aveva sempre l'ulcera e malediva il giorno in cui lo hanno arruolato in polizia. Davide aveva due curiosi baffi e un pizzo e correva già da un pezzo. Ordinaria amministrazione, si diceva, inseguendo un messicano, la pistola nella mano, nella testa una foresta di paure e frustrazioni. Di serpente correva tra la gente, ogni tanto si voltava per guardare quello strano poliziotto con la barba che gli urlava: fermati bastardo, una mira eccezionale. E già la luna cominciava a venir su, inchiodata al cielo blu, le stelle come tante caramelle promettevano scintille e le più belle indicavano la strada dell'emisfero nord. E in quello spazio sconfinato un figlio innamorato che scriveva con il sangue le sue lettere d'amore. Dieci allora il tariffario. E Cicchito pregava, pregava, ma non sapeva le parole. Confondeva pure i santi con il volto dei passanti, invece di andare avanti, quello dietro casa, chiesa, chirichetto, esemplare dunque, cominciò a sparare. Pensavo fosse un gioco, pallottola di lato, Dio perché m'hai abbandonato? Pallottola di striscio, pallottola nel cuore che fa male, fa morire. Mio Dio, mio Dio, finalmente ti conosco e guardi in che bel posto che mi sono sistemato, che c'è un angelo ammaestrato che provvede alle provviste. La mattina tre cubiste che mi leggono il giornale. Massimo, e un po' di tempo fa, quando ancora la depressione non è una malattia. baci ci cocco. La figlia del dottore, gambe secche, tacchi a spillo, continuava a darla via, per rabbia o per magia. Il suo ragazzo Davide è un'ulcera perforante, se l'hai portato via.